Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 2 di Giovanni, capitolo 2 di Giovanni. Leggerò alcuni versetti tratti appunto da questo capitolo, precisamente i versetti che vanno dal 13 al 22, capitolo 2 di Giovanni, quindi dal versetto 13 al versetto 22. Così è scritto: or la Pasqua dei Giudei era vicina, e Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi e pecore e colombi e i cambiamonete seduti. E fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio, pecore e buoi, e sparpagliò il danaro dei cambiamonete e rovesciò le tavole. E a quelli che vendevano i colombi disse: portate via di qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo della tua casa mi consuma. I giudei allora presero a dirgli: qual segno ci mostri tu che fai queste cose? Gesù rispose loro: disfate questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la fabbrica di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detta. Dunque, in questa circostanza, quando i giudei chiesero a Gesù quale segno lui gli mostrasse, lui che faceva appunto quelle cose perché aveva praticamente purificato la casa del Padre suo, perché l'avevano trasformata in una casa di mercato. Il Tempio a Gerusalemme era, diciamo, la casa dell'Eterno, così era definita sotto la legge, anche se naturalmente voglio ricordarvi che il Dio, l'Altissimo, non abita in templi fatti da mano d'uomo. Questo ce lo dobbiamo ricordare, e a tale proposito ricordiamo dunque le parole di Stefano, che lui pronunziò davanti al Sinedrio, quando disse: ma Salomone fu quello che gli edificò una casa, l'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edifichereste voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha la mia mano fatto tutte queste cose? Ricordiamo questo a tutti coloro che ancora chiamano il locale di culto la casa di Dio, dicendo puntualmente dal pulpito, quando appunto all'inizio del culto: benvenuti nella casa di Dio, nella casa del Re dei Re. Ma quel locale di culto non è la casa di Dio, appunto perché, come abbiamo visto, l'Altissimo non abita in templi fatti da mano d'uomo. Quindi rinnovo l'esortazione a tutti i credenti che sono in queste, diciamo, comunità, a smettere di chiamare il locale di culto la casa di Dio, perché la casa di Dio siamo noi. Noi infatti siamo il tempio di Dio, siamo la dimora dell'Eterno, cioè siamo quell'edificio spirituale che appunto ha da servire a Dio per lo Spirito. Quindi smettete, voi che continuate a chiamare il locale di culto la casa di Dio, smettete di chiamarla casa di Dio, perché non è la casa di Dio, in quanto la casa di Dio siamo noi. Allora, dopo appunto avere compiuto questa purificazione, ci fu questo, diciamo, come la possiamo chiamare, discussione tra Gesù e i giudei. Gesù ebbe, diciamo, diverse discussioni con i giudei di allora. Basta leggere veramente Matteo, Marco, Luca e Giovanni per rendersene conto. E appunto in questa, che seguì appunto questa, diciamo, questo atto che Gesù fece per purificare il Tempio a Gerusalemme da questi mercanti, che voi sapete che i mercanti hanno cercato sempre di insinuarsi e ci sono riusciti in mezzo al popolo di Dio. Ancora oggi vediamo veramente un mercato in seno alle chiese, un mercato dove c'è ogni sorta di mercanzia in vendita, e noi naturalmente questo mercato lo denunciamo da molti anni veramente. Ringrazio il Signore che ci sono tanti credenti che hanno capito che si tratta di mercato e quindi di qualcosa che non si addice alla Chiesa dell'Iddio vivente, questo mercanteggiare. Però dall'altro dobbiamo anche constatare che diciamo, gli affari sono affari, come dicono nel mondo, e il mercato continua a imperversare nelle chiese, e noi continueremo, con l'aiuto che viene da Dio, a denunciarlo. Le cose che riguardano il regno di Dio, lo ribadisco, non devono essere messe in vendita. Ora, i giudei dunque gli dissero: qual segno ci mostri tu che fai queste cose? E la risposta di Gesù fu questa: disfate questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Dunque vorrei che notaste questo: Gesù chiamò il suo corpo tempio. Infatti i giudei non intesero questo. Infatti dissero: 46 anni è durata la fabbrica di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Stavano parlando, i giudei si stavano riferendo al tempio che Erode, re Erode, aveva fatto ampliare a Gerusalemme, ed era un tempio maestoso, era un tempio che secondo la descrizione che ne fa Giuseppe Flavio, veramente era un tempio meraviglioso, era una delle meraviglie di allora che tanti diciamo ambivano a vedere da vicino, perché già da lontano, mentre uno si avvicinava a Gerusalemme, vedeva veramente la maestà di questo tempio. E dunque I giudei, appunto, conoscendo quanto era durata la fabbrica di questo tempio, era durata parecchi anni, gli fecero questa domanda: 46 anni è durata la fabbrica di questo tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Notate anche quel 3 giorni. Ma, come dice Giovanni, egli parlava del tempio del suo corpo. Ecco dunque che Gesù, quindi, chiamò il suo proprio corpo, perché Gesù, sapete, aveva un corpo fatto di carne e ossa. Gesù era vero uomo, come anche vero Dio. Però ecco, in questa circostanza vogliamo ricordare che era un vero uomo e quindi aveva un vero corpo fatto di carne e ossa. Ricordatevi che anticamente sorse una eresia distruttiva secondo cui il corpo di Gesù pareva fatto di carne e ossa, ma non lo era. Era un corpo spirituale, dicevano questi eretici. Ricordatevi sempre questo, che la perfetta umanità di Gesù è sempre stata attaccata dagli eretici, come anche naturalmente la divinità del nostro Signore Gesù Cristo è sempre stata attaccata. Quindi dovete sempre vigilare e dovete sempre stare molto attenti, perché sia l'umanità che la divinità di Gesù sono sempre state attaccate in una maniera o nell'altra nel corso dei secoli. Quindi Gesù parlava del tempio del suo corpo. Che cosa disse dunque? Disfate questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Lui cosa stava, diciamo, preannunciando in questa maniera? Stava preannunciando la resurrezione del suo corpo. Infatti, che cosa dice Giovanni? Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo. Perché sapete, talvolta i discepoli ascoltavano determinate cose e non ci prestavano attenzione, o comunque non ci prestavano la dovuta attenzione. Poi, quando quella cosa che aveva detto Gesù si avverava, allora poi si ricordavano di quello che lui aveva detto. Allora, ascoltate attentamente. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo. Allora, queste parole confermano che la resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo fu una resurrezione corporale, fisica. Ossia, Gesù riprese quello stesso corpo con il quale appunto aveva vissuto, ossia quello stesso corpo che fu trafitto sulla croce del Golgota, risuscitò, ritornò in vita, però ritornò in vita potente, glorioso, immortale, incorruttibile. Quindi, quando parliamo della resurrezione del Signore Gesù Cristo, ricordatevi che la Scrittura intende una resurrezione corporale. Perché vi dico questo? Perché ci sono degli eretici che presentano la resurrezione di Gesù come una resurrezione spirituale. Cosa significa questo? Questi eretici sostengono che Gesù non ha ripreso il suo corpo, ha continuato a vivere, e intendono per resurrezione questo suo continuare a vivere, ma non ha ripreso il suo corpo, quindi non si sa che fine abbia fatto il suo corpo. Quindi state molto attenti, perché gli eretici, e guardate che in mezzo alle chiese evangeliche ci sono di coloro che negano la resurrezione corporale del nostro Signore Gesù Cristo, tra cui i massoni, che sono essenzialmente degli gnostici, appunto presentano la resurrezione di Gesù come un continuare a vivere in un'altra dimensione. Quindi quando sentite parlare taluni che dicono noi crediamo nella resurrezione di Gesù, provate gli spiriti, mettete alla prova quelli che affermano di credere nella resurrezione di Gesù, perché vi posso assicurare che ci sono non pochi pastori evangelici che negano la resurrezione corporale del nostro Signore Gesù. Voi sapete infatti che Gesù risuscitò corporalmente. Leggiamo in Luca. Questi sono concetti fondamentali, fratelli nel Signore, perché concernono appunto la resurrezione del nostro Signore Gesù. Ascoltate che cosa leggiamo nel capitolo 24 di Luca, in merito all'apparizione che Gesù fece ai suoi discepoli dopo essere risuscitato. Or mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io. Palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui nulla da mangiare? Ed essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Ora vedete, in queste parole scritte da Luca vediamo proprio esposta o comunque confermata la resurrezione corporale del Signore Gesù, perché i discepoli, quando Gesù gli apparve e gli parlò dicendogli pace a voi, smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito, quindi non Gesù in carne e ossa. Allora Gesù gli disse: perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Proprio perché loro pensavano erroneamente di vedere uno spirito. Allora Gesù che cosa disse loro? Attenti alle parole di Gesù: guardate le mie mani e i miei piedi. Perché disse loro: guardate le mie mani e i miei piedi? Perché nelle sue mani e nei suoi piedi c'erano, e ci sono tuttora, e ci saranno per sempre, i segni dei chiodi. Perché Gesù fu inchiodato sul legno della croce al Golgota. Loro lo sapevano, e quindi Gesù disse loro: guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io, vedete? Quei segni nelle mani e nei piedi erano la conferma che Gesù era apparso loro con il suo corpo, con quello stesso corpo che loro avevano visto trafitto sulla croce, solo che era un corpo, diciamo, immortale, incorruttibile, glorioso, potente, che poteva attraversare i muri. E poi disse loro anche: palpatemi e guardate. Notate, palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Quindi, vedete, Gesù li invitò a palparlo, perché? Perché glielo disse chiaramente, uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Quindi Gesù confermò di avere carne e ossa dopo la sua resurrezione. Queste parole marcatevele per usarle quando dovete turare la bocca a coloro che negano la resurrezione corporale del nostro Signore Gesù Cristo. Le parole di Gesù sono chiare. Uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. Quindi Gesù non era uno spirito, come dicono i bugiardi, gli eretici, perché gli eretici dicono: no, ma Gesù era uno spirito quando apparve ai suoi. Come era uno spirito? Ma Gesù ha proprio detto che uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Quindi chi ha ragione? Gesù Cristo ha ragione, ha detto la verità, perché Gesù è la verità. E dunque, vedete, mostrò loro le mani e i piedi. Ma vedete che? Cosa c'è scritto? Siccome per l'allegrezza non credevano ancora, ci rendiamo conto? Non credevano ancora per l'allegrezza, e si stupivano, allora Gesù disse loro: avete qui nulla da mangiare? Sì, forse un pezzo di pesce arrostito, Alcuni manoscritti aggiungono, e parte di un favo di miele. Ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Quindi Gesù, risuscitato dai morti, poteva mangiare del pesce, poteva mangiare del miele, e così avvenne. Quindi queste parole scritte da Luca sono molto importanti per confermare la resurrezione corporale o fisica del nostro Signore Gesù Cristo. Guardate, fratelli, io vi avverto per l'ennesima volta, l'ho fatto tante volte e lo continuerò a fare. State molto attenti, perché in mezzo alle denominazioni evangeliche ci sono tanti eretici che negano che Gesù è il Cristo e, appunto, lo negano in diverse maniere. Una di queste è negando la sua resurrezione corporale o fisica, facendo tutti dei discorsi strani, capite? E quindi quando loro parlano di resurrezione, perché il discorso qual è? Gli eretici usano, cioè i finti cristiani, usano gli stessi termini che usiamo noi, ma gli danno un altro significato. Sostanzialmente, vi faccio questo esempio, è come se uno vi presentasse una bottiglia con fuori scritto vino di Chianti, no? O vino, comunque un altro, un vino, va bene? Allora, però il discorso qual è? Lui vi presenta questa bottiglia con l'etichetta vino Chianti, poi praticamente voi lo aprite per berlo e che ci trovate? che ci trovate? Veleno. Veleno. Sì, veleno. Proprio veleno. E allora, è così. Allora, usano, diciamo, la stessa terminologia, perché altrimenti come fanno poi a, diciamo, camuffarsi in mezzo a noi cristiani, questi eretici? Perché questi eretici qua, questi falsi fratelli, perché sono falsi fratelli, come farebbero altrimenti a insinuarsi in mezzo alle chiese? Se non usando una terminologia simile, se non uguale, ma dandogli un altro significato, allora ecco perché bisogna sempre mettere alla prova gli spiriti per sapere se sono da Dio. E quando si parla della resurrezione di Cristo, bisogna subito dire: credi nella resurrezione corporale, fisica di Gesù Cristo, perché, fratelli e fratelli, oramai non è più sufficiente dire credi che Gesù è risorto. Cioè, intendiamoci, perché? Perché alcuni sono capaci a dirti di sì, ma non ci credono. E allora bisogna fargli questa domanda: credi nella resurrezione corporale e fisica di Gesù Cristo? Allora lì capirete se veramente ha la risposta, se quella persona crede veramente che Gesù è risuscitato dai morti. Perché ci sono quelli che dicono: oh, ma Gesù è risuscitato come spirito, come essere spirituale. No, 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 non è così. È perché loro naturalmente tendono a fare sparire il corpo di Gesù. Ma Gesù chiamò il suo corpo questo tempio, quindi era importante. Perché lo chiamò tempio? Perché lo chiamò tempio? Perché in lui dimorava il Padre. Infatti Gesù, guardate cosa c'è scritto al capitolo 14 di Giovanni, qui sta parlando con Filippo, gli dice a Filippo: da tanto tempo sono con voi e tu non m'hai conosciuto, Filippo, chi ha veduto me ha veduto il Padre, come mai dici tu mostraci il Padre? Non credi tu che io sono nel Padre e che il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me fa le opere sue. Credetemi che io sono nel Padre e che il Padre è in me, se no credete a cagion di quelle opere stesse. Allora, ascoltate. Notate, fratelli nel Signore, cosa dice Gesù: il Padre che dimora in me fa le opere sue. Ora, il Padre è una persona distinta dal Figlio, non sono la stessa persona. Allora, guardate cosa naturalmente Gesù ci ha spiegato in questa maniera: che il Padre dimorava in lui, non solo, e che faceva le opere sue. Il Padre faceva le opere sue. Quindi il Padre dimorava in Gesù. Gesù lo disse: il Padre è in me. Cosa dirà l'Apostolo Paolo ai Colossesi, tempo e tempo dopo? Dice così: in lui si compiacque il Padre di far abitare tutta la pienezza. Vedete dunque? Questo conferma appunto che Gesù, il figliuolo di Dio, nei giorni della sua carne era Dio. E infatti poté dire: prima che Abramo fosse nato io sono. Non disse io ero o io sono stato. No, no, no. Io sono. Per cui egli è Dio. Non vi fate ingannare, sedurre da coloro che negano la divinità del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi egli parlava del tempio del suo corpo. Già, in quel tempio dimorava il Padre suo, che faceva le opere sue. Dunque i suoi discepoli, quando Gesù fu risuscitato dai morti, si ricordarono che egli aveva detto questo. Si ricordarono. Vedete? Ma non succede anche a noi talvolta, anzi spesso, non talvolta, che ci accadono delle cose e noi ci ricordiamo, ci ricordiamo di quello che magari quel fratello ci ha detto o di quello che dice, di quello che abbiamo letto nella scrittura. A me piace molto leggere veramente che i suoi discepoli si ricordarono, perché poi è lo Spirito del Signore che gli ricordò appunto queste parole che Gesù aveva detto. E allora che cosa avvenne? Che credettero alla scrittura. Sì, perché la resurrezione corporale del nostro Signore Gesù Cristo era stata predetta dalla scrittura, che è la parola di Dio, in quanto ogni scrittura è ispirata da Dio. Vi ricordo infatti che Davide, che era profeta, preannunziò la resurrezione del Cristo in uno dei suoi salmi dicendo queste parole: anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Vedete, fratelli nel Signore, questo aveva preannunziato la scrittura. Davide non parlò di sé, ma antivedendola parlò della resurrezione del Cristo, cioè dell'unto di Dio, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Dunque vedete, quando Gesù risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che lui aveva Gesù aveva preannunziato la sua resurrezione, e allora credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. Peraltro Gesù in più occasioni aveva preannunziato ai suoi discepoli che sarebbe risuscitato. Prendiamo alcune di queste, diciamo, di queste situazioni in cui Gesù preannunziò che sarebbe risuscitato dopo essere stato ucciso. Ascoltate capitolo 17 di Matteo, versetto 22-23, or come essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini e l'uccideranno. E al terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Notate dunque, le parole di Gesù furono molto chiare. L'uccideranno. Avete notato? Gesù preannunziò che lo avrebbero ucciso, non che si sarebbe suicidato come dicono gli scellerati, eretici, malfattori, bugiardi che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa, che presentano la morte di Gesù come una sorta di suicidio. No, Gesù non si è suicidato. Malvagi, razza di vipere. Vi siete permessi pure di dire che Gesù si è suicidato. Ma voi non credete in Gesù. Voi siete infatti delle vipere. Solo delle vipere possono dire che Gesù si è suicidato. No, Gesù fu ucciso e fu ucciso dai giudei, dai vostri amici, da quegli anticristi con cui voi vi siete alleati e che esaltate fino all'inverosimile. Ecco, o meglio, dai progenitori, dagli antenati di questi vostri amici anticristi. Voi che vi definite amici degli ebrei, o meglio, voi siete alleati della sinagoga, alleati degli anticristi, dei giudei disubbidienti, quali negano che Gesù è il Cristo. E voi vi permettete di dire che Gesù si è suicidato? Vergognatevi, malvagi. Dice Gesù: e l'uccideranno e al terzo giorno risusciterà. Vedete come Gesù preannunziò la sua resurrezione? In maniera chiara, Anche in un altro passaggio della scrittura, capitolo 20 di Matteo, dal versetto 17 al versetto 19. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi 12 discepoli e cammin facendo disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte, lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Vedete dunque, Gesù aveva preannunziato la sua resurrezione. Ci sono altre circostanze in cui Gesù preannunziò la sua resurrezione, ma queste ritengo che bastano. Dunque, Gesù Cristo risuscitò dai morti, risuscitò corporalmente e fisicamente affinché le scritture fossero adempiute, o affinché la scrittura fosse adempiuta. E lui stesso, lui il figliolo di Dio, nei giorni della sua carne, aveva preannunziato che sarebbe risuscitato. Ebbene, io vi annunzio in Gesù la resurrezione dei morti. Perché, dice l'apostolo, il nostro caro fratello Paolo da Tarso, al capitolo 6 di Primo Corinzi, dice queste cose: il corpo però non è per la fornicazione, ma è per il Signore, e il Signore per il corpo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E allora, fratelli, vedete, Dio ha risuscitato il Signore Gesù mediante appunto la sua potenza. Paolo parlando ai santi di Efeso dice al capitolo primo, dal versetto 19: la qual potente efficacia della sua forza egli ha spiegata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità e podestà e signoria ed ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello a venire. Vedete? Il Signore spiegò la potente efficacia della sua forza in Cristo, quando lo risuscitò dai morti. Considerate dunque che Dio ha risuscitato Cristo Gesù mediante la sua potenza. E la cosa meravigliosa appunto è che Dio, come ha risuscitato il Signore Gesù, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Infatti è ammirevole quello che dice l'apostolo Paolo ai santi di Corinto, quando difende la resurrezione di Cristo e confuta quelli che in seno alla chiesa di Corinto negavano negavano la resurrezione dei morti. Vedete? Già, cosa antica questa. Nella chiesa di Corinto c'erano di quelli che negavano la resurrezione dei morti. Ve l'ho detto, nelle denominazioni evangeliche molti che si definiscono cristiani negano la resurrezione dei morti, negano la resurrezione di Cristo. Ma se già nella comunità di Corinto, peraltro la chiesa di Corinto era stata fondata dall'apostolo Paolo, c'erano quelli che pur sapendo quale fosse l'Evangelo che Paolo aveva annunziato ai Corinti, negavano che Cristo era risuscitato dai morti. Allora Paolo, avendo saputo questo, naturalmente li confutò ricordando ai santi di Corinto l'Evangelo che lui aveva annunziato, che ve lo voglio ricordare, non fa mai male ricordare qual è l'Evangelo, cioè la buona novella che l'apostolo Paolo annunziò ai Corinti: Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto. Ecco, questo fu l'Evangelo che Paolo annunziò ai Corinti. Quindi vedete che la resurrezione di Cristo fa parte dell'Evangelo, cioè della buona novella. Ebbene, a Corinto c'erano alcuni che dicevano che non v'è resurrezione dei morti. Allora Paolo, oltre a ricordargli poi l'Evangelo, confutò appunto questa tesi che negava la resurrezione dei morti. E dice tante cose meravigliose, e una di queste è questa. Dice capitolo 15 di Primo Corinzi, versetto 20 e 21: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Infatti, poiché per mezzo d'un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la resurrezione dei morti. Allora, mediante Cristo, Gesù, perché è lui questo un uomo di cui Paolo parla, è venuta la resurrezione dei morti. Infatti Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Ora, dovete sapere, fratelli nel Signore, che l'Apostolo Paolo chiama Gesù il primogenito dai morti. Gesù è il primo uomo ad essere risuscitato con un corpo glorioso, potente, incorruttibile, immortale. Lui ha il primato in ogni cosa. Ricordatevelo questo, che Gesù in ogni cosa ha il primato e quindi anche nella risurrezione. È il primogenito dai morti. Allora è la primizia, come dice qua ai Corinti invece, di quelli che dormono. Perché? Perché Dio risusciterà anche noi mediante la sua potenza, come ha risuscitato Gesù. Dio risusciterà i morti in Cristo quando Gesù apparirà dal cielo. Ecco quando appunto il Dio risusciterà i morti in Cristo. Infatti l'Apostolo Paolo dice ai santi di Tessalonica queste parole, ascoltate. Or fratelli, capitolo 4, dal versetto 13 di prima Tessalonicesi, or fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò, così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, e noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Queste sono parole veramente che ancora a distanza di molti secoli producono tanta consolazione in coloro che le leggono, le credono, le enunciano. Veramente sono parole meravigliose. Allora, fratelli, vedete che quelli che sono morti sono definiti quelli che dormono. Perché quelli che dormono? Allora, Paolo credeva nel sonno dell'anima, nella cosiddetta dottrina del sonno dell'anima, che dice che l'uomo non ha un'anima, ma è un'anima per cui quando muore si addormenta, non sa più niente, il credente non va in paradiso, in nessun paradiso, ma aspetta la resurrezione e così via. È chiamata la dottrina del sonno dell'anima. Per esempio, la professano in tante sette, per esempio, tra cui anche la setta degli avventisti del settimo giorno, anche loro la professano questa eresia, poi si presentano come evangelici e tanti ci cascano credendo che gli avventisti siano dei cristiani, ma negano l'immortalità dell'anima. Quindi vedete, qui sono definiti quelli che dormono. Ma allora perché vengono definiti quelli che dormono? Perché quando uno muore in Cristo si addormenta in Cristo. Sadomente, perché effettivamente quando uno muore spira, e quando spira è come se si addormentasse. Infatti voi lo vedete, poi il corpo senza vita, senza lo spirito, lì sul letto o dovunque si trova, e voi vedete che quel corpo è come se fosse quella persona che sta dormendo. Ma quella persona, quell'anima di quella persona che si è dipartita dal corpo non dorme, ve lo posso assicurare, perché l'anima del cristiano è già con il Signore nel regno dei cieli. Si è dipartita dal corpo ed è andata ad abitare con il Signore. Invece l'anima dell'empio si è dipartita ed è scesa nel soggiorno dei morti o Hades, luogo di tormento comunemente conosciuto con il termine di inferno, dove appunto è tormentata quell'anima in mezzo alle fiamme, quindi la sorte è completamente diversa. Allora, quindi noi abbiamo naturalmente una speranza, una buona speranza che abbiamo conosciuto mediante l'Evangelo. Infatti noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di quello che si vede, che speranza è? Ma se speriamo quello che non vediamo, allora l'aspettiamo con pazienza. E infatti noi che cosa stiamo aspettando? L'adempimento di questa speranza, che è la speranza della gloria di Dio. E questa speranza si compirà quando ci sarà si compirà la redenzione del nostro corpo. La redenzione del nostro corpo, che appunto vi ricordo, è il tempio dello Spirito Santo. Anche il nostro corpo è un tempio, è il tempio dello Spirito Santo. Quindi, a quelli che pensano di fare del loro corpo quello che vogliono, io ricordo, cioè naturalmente sempre in seno alla Chiesa, voglio ricordare che il nostro corpo non ci appartiene, no, non ci appartiene. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo. Quanto lo odiano l'Apostolo Paolo, gli eretici, quanto lo odiano, e naturalmente anche quelli che predicano l'Evangelo che predicava Paolo e la dottrina che predicava Paolo, quanto sono odiati. Non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo? Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Quindi il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, è un tempio, quindi è un tempio santo, perché è santificato dallo Spirito Santo che abita in noi. Quindi noi non apparteniamo a noi stessi. Noi, il nostro corpo, appartiene al Signore. Infatti le nostre membra sono le membra di Cristo. E quindi dobbiamo stare attenti a quello che mettiamo addosso, a questo tempio. Perché non è il nostro tempio, è il tempio dello Spirito Santo. Questo vale sia per gli uomini, naturalmente, che per le donne. No, perché talvolta si pensa che siano solo le donne a vestirsi magari in maniera stravagante, con abiti sconvenienti, ma guardate che ci sono anche tanti uomini che si vestono veramente in maniera sconveniente, si vedono veramente certe sfilate di moda nei locali di culto, ma veramente impressionante, ma dove veramente sono sfilate di moda sia femminili che maschili, A cosa pensate voi? Ma che cosa pensate? Che solo le donne, alcune donne si vestono, diciamo, in maniera provocante, attillata e così via? No, ci sono anche tanti uomini che si presentano nel locale di culto, tutti belli attillati, tutti veramente, sembrano dei fotomodelli, sembrano, tra cui anche tanti pastori. Sta veramente, ormai c'è una nidiata di cosiddetti pastori evangelici che veramente quando li vedi dietro al pulpito sembrano dei fotomodelli. Ma da dove sono usciti? Ma da dove sono usciti questi? Ma da dove sono usciti? Ma che ci fanno dietro i pulpiti questi fotomodelli? Che ci fanno? Si vanno sul pulpito vestiti in maniera che devono far vedere i loro muscoli, palestrati fino alle midolle. Sì, si presentano per far vedere i muscoli. Sì, tanti uomini che si definiscono cristiani, la domenica quando vanno al culto ci vanno per far vedere i loro muscoli. Una volta si diceva, le sorelle, vedete come si vestono in maniera sconveniente, vanno per far vedere le loro forme. È vero, lo so. Purtroppo la realtà è questa, però parliamo anche contro quei contro quei sedicenti cristiani che si presentano al culto e sembrano che stiano andando in palestra a fare bodybuilding, eh? E parliamo anche di loro, dai, parliamo anche di loro, della vergogna che costituiscono. C'è da vergognarsi veramente a vedere locali di culto dove ci sono veramente questi qua, veramente, che cioè si possono chiamare in tutte le maniere, ma tranne che cristiani. Ma che ci fanno? Ma che vanno a fare in questi locali di culto? Beh, noi lo sappiamo cosa ci vanno a fare. Vanno per farsi vedere, vanno per adescare donne. La situazione, l'andazzo è questo, fratelli, l'andazzo purtroppo è questo. E alcuni, lo so, sentendomi parlare in questa maniera, si arrabbiano perché dicono che io vedo il male dappertutto. Ma se il male c'è là, io lo devo vedere, che facciamo? Sono mica cieco, eh? Alcuni vorrebbero che io invece vedo il male e mi volto dall'altra parte, ma il male c'è, la situazione è questa e sta sempre più degenerando. Adesso oramai ci sono tanti che si dicono finiscono cristiani, che vanno col codino nel locale di culto, pure col codino, con l'anello, diciamo, con l'anello con l'orecchino, diciamo, con il, come si chiama lì, con i gioielli all'orecchio, con l'orecchino, sì. Fra poco arriveranno anche quelli con l'anello al naso, ma ormai c'è di tutto nelle comunità. Cioè, ma vi rendete conto? Predicatori che predicano con il codino. Ma dove pensano di essere questi qua? Mezza la chiesa, effeminati! Una volta si diceva, le sorelle si vestono come i maschi. Sì, ma perché li avete visti tanti uomini che si vestono come femminucce? Ma le avete visti che colori che si mettono addosso? Ma sembrano, sono effeminati, ma bisogna veramente riconoscerlo. E ci sarebbe tanto da dire, ci sarebbe ancora tanto da dire, no? Sull'andazzo che ormai c'è in molte chiese. Come si vede veramente che non viene predicata la santificazione del corpo? Come si vede che veramente il corpo non viene tenuto in nessuna considerazione? Tant'è che ognuno ormai può fare del proprio corpo quello che vuole, anche abortire. Io del corpo faccio quello che mi pare. Ormai si sente pure in tante chiese pentecostali dire a tante donne, no, tu del corpo tuo non puoi fare quello che ti pare. Hai capito? Quel bambino tu non lo devi uccidere, donna. Quel bambino te lo devi tenere nel tuo grembo. Non ti è lecito abortire, non ti è lecito uccidere il frutto del seno materno. Bada bene a quello che fai o quello che stai per fare, perché se abortisci ti renderai colpevole di omicidio. Di omicidio, hai capito? L'aborto non è un diritto come ti hanno insegnato i massoni che sono dietro i pulpiti. No, non è un diritto che tu hai, ma è un delitto. Un delitto, sì. Quindi stai molto attento, perché gli omicidi non entreranno nel regno dei cieli, ma se ne andranno all'inferno. Quindi, o donna, non abortire, tuo marito, non far abortire tua moglie. Questo lo dico agli evangelici, a quelli che si dicono evangelici, che ormai sono a favore pure dell'omicidio. Vergogna, vergogna. E allora, noi non apparteniamo a noi stessi, ma apparteniamo all'Iddio vivente e vero. Le nostre membra sono membra di Cristo, quindi faremo bene a conservare il nostro corpo in santità ed onore, perché se è vero che il nostro corpo è fatto di polvere, se è vero che quando moriremo la nostra anima andrà ad abitare col Signore e il nostro corpo tornerà in polvere, è anche vero che comunque sia il Dio risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E questo avverrà quando Gesù, il Figlio di Dio, apparirà dal cielo in quel glorioso giorno. Infatti è scritto che con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Quindi anche loro otterranno un corpo glorioso, simile al corpo della gloria di Cristo Gesù. Otterranno un corpo immortale, che non morirà più, un corpo incorruttibile, quindi che non si corromperà più, che non invecchierà più. Non si ammalerà più, pensate un po' voi, un corpo veramente immortale. Eh sì, come appunto è il corpo di Gesù Cristo, immortale. La morte non lo signoreggia più. E allora quando appunto i morti in Cristo risusciteranno, la morte, vedete, sarà sconfitta. Sarà sconfitta, fratelli nel Signore, sarà sconfitta. Eh sì, così è scritto, così crediamo, così predichiamo, eh? Sappiamo bene che quello che noi crediamo dà fastidio agli eretici, ma noi continuiamo a predicarlo. Dice così la Sacra Scrittura, e quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Quindi l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte? Sì, è un nemico, però appunto sarà distrutta, sarà sommersa nella vittoria. È chiaro, Gesù Cristo ha già distrutto la morte, perché chiaramente lui è risuscitato dai morti, però queste parole, la morte è stata sommersa nella vittoria, si adempiranno solamente quando appunto ci sarà la resurrezione dei morti in Cristo, in quel giorno meraviglioso quando Gesù apparirà dal cielo, eh? Apparirà dal cielo, perché Gesù apparirà dal cielo. Lo ha promesso di tornare ed egli tornerà. Mi piace un passaggio, un versetto, ricordarlo. Dice: apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Sì, noi aspettiamo Gesù per la nostra salvezza, per la redenzione del nostro corpo. Eh sì, perché il nostro corpo sarà liberato dalla schiavitù della corruzione in quel giorno meraviglioso. Quindi vedete, e poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, così saremo sempre col Signore, perché naturalmente anche poi coloro che non vedranno la morte, ma che rimarranno vivi, o meglio, sopravviveranno fino alla venuta del Signore, che cosa avverrà? Saranno trasformati ed anche loro otterranno un corpo glorioso, immortale, incorruttibile, potente. Allora insieme, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E allora, fratelli del Signore, vedete dunque queste parole un giorno si adempiranno. Le promesse del Signore sono fedeli e veraci. Quello che il Signore ha detto lo compirà. Quindi dobbiamo avere piena fiducia nelle parole appunto che ha detto l'Apostolo Paolo. E Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Quindi badiamo a noi stessi e conserviamo il nostro corpo in santità ed onore in vista di quel giorno glorioso, fratelli. Il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo. Quindi, apro una piccola parentesi, quindi niente tatuaggi, nemmeno quelli cosiddetti cristiani con su scritto Dio amore, Gesù ritorna, Maranata, niente tatuaggi! Quello di tatuare il proprio corpo è un'usanza pagana, fa parte dei costumi abominevoli delle nazioni che i cristiani non devono seguire, nonostante ci siano veramente tanti di quegli scellerati predicatori che appunto incitano, e anche predicatrici ultimamente, che incitano appunto, fanno capire che i cristiani si possono tatuare. Vergogna! Io confesso che inorridisco quando vedo le persone del mondo tutte tatuate, o tutte, o anche parzialmente, uomini, donne, braccia tutte tatuate. Ma come si fa? Ci sono quelli che hanno tatuato tutto la parte, diciamo, avanti qua, no? Ma io dico, ma come si fa? Ma come si sotto il collo? Ma io rabbrividisco. Ma dico, ma questa gente veramente non c'ha nessun rispetto per il proprio corpo, eh? E poi devo vedere certuni che si definiscono cristiani che si fanno tatuare. Si fanno tatuare versetti della Bibbia sul loro corpo. Guai a loro. fratelli e sorelle nel Signore, non vi fate tatuare niente sul vostro corpo. Il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo ed è un tempio santo. Guai a coloro che profanano il tempio santo del Signore, facendosi stampare su segni, immagini, tutte queste cose qua. Ma queste sono cose abominevoli, non seguite i costumi delle nazioni e non seguite gli insegnamenti di questi predicatori e predicatrici scellerati, che porteranno la pena della loro ribellione e iniquità in quanto incitano il popolo di Dio a profanare il corpo, che è il tempio dello Spirito Santo. Quindi, fratelli del Signore, questa mia predicazione ha l'obiettivo di ricordarvi qual è la speranza alla quale il Signore ci ha chiamati e naturalmente quello di incoraggiarvi a santificarvi, cioè a conservare il vostro corpo in santità ed onore. Ecco perché è scritto fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette fuori del corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Capite cosa significa? Che chi commette fornicazione pecca contro il tempio dello Spirito Santo. Attenzione, fratelli, attenzione a quelli che vi dicono: noi siamo liberi, liberi di fare quello che vogliamo noi del nostro corpo. No, sotto la grazia. Tu devi fare del tuo corpo quello che Dio ordina. Devi mettere le tue membra al servizio della giustizia e non più al servizio dell'iniquità. Quindi stai attento a come usi le membra di Cristo, perché Dio è un vendicatore in tutte queste cose. Il Signore si vendica contro coloro che appunto pensano di fare del proprio corpo quello che gli pare. Capite? Ricordatevi che il Signore è un vendicatore, Ricordatevi che il Signore esercita le sue vendette contro coloro che appunto si danno alle mondane concupiscenze, alle concupiscenze carnali e in questa maniera mettono le loro membra, che sono le membra di Cristo, al servizio dell'iniquità. Quindi questa mia predicazione ha anche l'obiettivo di scoraggiarvi dal profanare il vostro corpo, perché so bene che le pressioni stanno aumentando sempre di più in mezzo alle chiese, perché sempre più predicazioni sono volte appunto a, diciamo, presentare la grazia come una licenza a peccare. Soprattutto questo lo fanno i predicatori dell'ipergrazia, scellerati, bugiardi, eretici, che veramente stanno guastando il campo di Dio, a cui Dio fa trovare il salario della loro condotta ribelle. E appunto questi predicatori dell'ipergrazia stanno contaminando il campo di Dio, adescando le anime instabili, facendogli credere che del loro corpo possano fare tutto quello che vogliono, sia uomini che donne. Infatti si vedono come si presentano poi questi predicatori dell'ipergrazia. Ah, ci sarebbe veramente da predicare qui per ore contro questi predicatori dell'ipergrazia. Quando uno li studia si rende conto veramente l'ipergrazia, quando uno li vede parlare, ragionare, vivere, uno si rende conto di quanto sia veramente distruttiva l'eresia della cosiddetta ipergrazia, che è una licenza a peccare. Non seguite i predicatori dell'ipergrazia, sono dei lupi rapaci travestiti da pecore. E infatti mi odiano, vabbè, sono tra quelli che mi odiano, vabbè, ne ho tanti di persone che mi odiano, tra questi ci sono anche i predicatori dell'ipergrazia. Allora, fratelli nel Signore, quindi continuiamo a avere piena fiducia in quello che il Signore appunto ci ha promesso tramite il nostro caro fratello Paolo, dicendoci: Dio, come è risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Teniamo ferme queste parole davanti ai nostri occhi, che non si dipartino mai queste parole davanti ai nostri occhi. Là devono rimanere sempre e noi appunto dobbiamo continuare a aspettare l'adempimento di queste parole fedeli e veraci. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.